Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti, Caffè 2.0, oggi parliamo di intercettazioni informatiche e Trojan di Stato. Perché i due temi sono collegati? Sono collegati perché si tratta in generale di quell'unica attività di andare a raccogliere evidenze informatiche, prove informatiche, fare una fotografia di quello che c'è su un terminale informatico accedendovi all'insaputa dell'interessato. Una cosa normalmente viene considerata essere un virus, in questo caso è considerata uno strumento di indagine e di raccolta di prove informatiche contro chi subisce la perquisizione a distanza, una perquisizione digitale. Qual è la differenza tra una perquisizione normale e una perquisizione digitale? Le differenze sono veramente poche. Sostanzialmente, se arrivano a fare delle indagini nella vostra struttura e trovano la classica bustina messa da qualcuno a vostra insaputa, beh, dovrete giustificare voi quella bustina. Se invece quella bustina c'è perché ce l'avete messa voi, dovrete comunque giustificare il tutto. Questa situazione è tanto diversa dalle indagini a distanza? Beh, per certi versi sì, perché quando vengono delle persone che hanno per compito quello di fare delle indagini, si presume che non falsifichino le prove. Chiaramente questo significa tanti problemi nel momento in cui uno trova qualcosa e vuole contestare questa cosa sia propria, quindi le impronte digitali o cose di questo genere. Nel momento in cui si fanno delle indagini informatiche, in effetti in mezzo potrebbe essere successo di tutto, ma soprattutto c'è una considerazione. Oggi come oggi, quello che si trova su un computer viene considerato quasi oro colato contro chi ha quel computer. Io mi ricordo persone a cui sono state trovate delle cache di un browser all'interno delle quali c'erano delle immagini di minorenni. E questo fu usato per dire: ah, guarda, quella pagina tu l'hai vista più di 3-4 secondi, quindi evidentemente ci sei rimasto sopra a guardarlo invece di chiuderla. Cosa che chiunque sa come funzionano i browser fa orripilare, perché effettivamente, diciamolo chiaro e tondo, si aprono tante tab, basterebbe un qualsiasi script che prende e apre di nascosto delle immagini, le carica su un terminale di un utente e uno si trova ad avere quelle immagini senza saperlo. Però al di là di questo, la cosa che emerge, al di là che ci siano dei Trojan di Stato piuttosto che delle intercettazioni informatiche di altro tipo, quello che è emerso recentemente è veramente incredibile, perché uno dei sviluppatori di Signal, che in questo momento è uno strumento molto apprezzato per la riservatezza dei contenuti, alternativo a WhatsApp per intenderci, io vedo sempre più iscritti aderire a Signal, anche se ha delle lacune di sicurezza, perché vedo che se tengo Signal aperto dei tentativi di accesso malevoli dall'esterno li vedo, quindi praticamente Signal non lo utilizzo mai su PC e su telefonino lo tengo spento. E poi è emerso di recente che alcuni repository dove avevano messi i sorgenti di Signal potrebbero essere stati compromessi. Quindi attenzione a Signal, sa di fatto comunque uno sviluppatore Signal è uno competente e ha dimostrato che può accedere online a uno strumento informatico usato anche proprio per le indagini informatiche e con quello strumento alterare il dispositivo informatico remoto. Quindi invece fare solo una fotografia ci metti del tuo e puoi modificare le cose. Tutto questo lo sapevamo tutti, c'è alla base una presunzione che l'informatica lavora sull'uno più uno. In realtà la complessità di uno strumento informatico è tale che nessuno oggi può dire di sapere che cosa sta facendo un dispositivo informatico e quindi nessuno può dire che effettivamente quello che io volevo fare è quello che il computer traccia e sta facendo. Questa assoluta certezza e fiducia sta scardinando moltissime presunzioni di legge e indagini. Anche sulla privacy si pensa sempre che col computer si possa risolvere tutto. In realtà non è così semplice, così banale. Comunque, per farla breve, quello che ha fatto questo sviluppatore del Signal è stato proprio alterare dei file innocenti sul device iniziale in modo tale che potessero eseguire del codice remoto, e chiaramente quando poi eseguono il codice remoto, fine. Io pensavo a questo nel momento in cui caricando dei file su S3 si danno i privilegi di accesso espressi al pubblico, everyone, cioè io posso caricare dei file su Amazon S3 e perché li possa vedere solo io, oppure posso impostare privilegi perché siano aperti al mondo, a chiunque, e siano visibili e modificabili. Ora, voi immaginate caricare un file video e renderlo modificabile a chiunque nel mondo, questo chiunque al mondo potrebbe modificarlo in modo tale da renderlo un eseguibile o comunque aggiungere il codice malevolo, invece di avere un file che non può che essere visto perché i privilegi vengono assegnati in maniera tale sia solo visibile. Ecco, ho sfruttato questo principio sostanzialmente, ha trovato dei file che potevano essere modificati, li ha eseguiti e a quel punto la macchina è stata compromessa. Questo che effetto ha su tutte le indagini informatiche? Beh, dovrebbe avere un effetto importante per tutti quelli che operano nel settore, per dire attenzione, ok, abbiamo trovato delle informazioni, però dobbiamo avere dei riscontri oggettivi al di là del device che è stato intercettato, perquisito, diciamo, a distanza, in modo tale da avere una serie di indizi concordanti. In generale, io ho sempre pensato che quello che c'è dentro il computer è un indizio, e poi insieme ad altre cose potrebbe diventare anche una prova vera e propria. Sicuramente è uno strumento di indagine, questo senza dubbio, perché anche un dispositivo compromesso può indicare che, essendo stato violato da chi aveva interesse a violarlo, probabilmente allora chi è vittima della violazione non è autore di quello che viene contestato, però si voleva dare la colpa a lui. E attenzione, questo è dare la colpa a qualcuno attraverso uno strumento informatico, è una cosa vecchia almeno di 20 anni. Mi ricordo la prima volta l'ho vista un avvocato il cui account universitario era stato utilizzato per violare i dati dell'università e è stato indagato, e all'inizio non capivano niente. Io stesso spiegai all'avvocato che cosa gli era successo perché non aveva la più pallida idea. E a distanza di 20 anni tutti parlano di furto d'identità. Il furto d'identità non significa che io posso entrare dentro Facebook e a nome di altri fare delle cose. Significa che io, con le credenziali di uno, mi posso presentare su altri sistemi e fare dei danni, posso fare delle spese, posso fare tante cose in modo tale che non appaia io ma appaia l'altro. E chiaramente chi subisce il furto d'identità rischia. Come si fa tutto questo? Cambiando le password, tenendo traccia ai vecchi sistemi e cancellando almeno gli accessi là dove non si fanno più. In ogni caso bisognerebbe avere questo password manager che ci tiene traccia di tutto quello che noi siamo online e quello che abbiamo fatto nel passato, perché spesso una delle difficoltà di chi subisce delle perquisizioni informatiche è che lui stesso non sa che cosa si sta cercando e che cosa ha fatto, cosa non ha fatto, perché le attività sono infinite. Quindi una delle mie attività più recenti degli ultimi 3 anni è tenere traccia assolutamente di tutto quello che faccio, per io stesso sapere quello che va controllato, nel caso che vada controllato. È un aspetto molto interessante, anche utile ai fini della privacy. Comunque, per farla breve, dimostrazione che quello che c'è su un dispositivo informatico può essere alterato dallo stesso strumento usato per fare le intercettazioni, e quindi gravissimo che sia proprio quello lo strumento. Interessante che già Quintarelli tempo fa propose una certificazione ministeriale, la famosa conformità, adesso mi manca il termine tecnico, di un dispositivo ai fini di legge, in modo tale che se io voglio usare quello strumento per fare intercettazioni informatiche, perlomeno deve essere stato verificato a livello ministeriale per dire ok, questo è conforme alle esigenze di garanzia, di certezza della prova, di immodificabilità e tutto quanto, e quindi è utilizzabile. In questo caso abbiamo che tutti quelli che utilizzano almeno questo strumento informatico non hanno raccolto nulla che sia più valido davanti al giudice. Però questo è un principio generale, cioè in assenza di una della vittima o dell'indagato di chi è oggetto di una perquisizione e in assenza di contraddittorio, prendere per buone, senza discutere, le prove informatiche raccolte, ecco, questa è una valutazione tutta da fare, che però la giurisprudenza e gli avvocati attualmente non hanno fatto. Quindi vi raccomando la lettura sul blog di Quintarelli di questo post, perché è veramente sorprendente come è facile incastrare le persone online e come poi gli operatori del settore pensano che si possano alterare le prove informatiche. Invece è molto 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 facile. Caffè 2.0 a tutti, alla prossima!